lo scatolo. Cose chiuse che si aprono. Quinto appuntamento con lo scatolo, un turbinio di sorprese e colpi di scena gravitanti attorno al mio trasloco. Un'esplosione di emozioni avvolte da cubi di cartone 30x30x30 centimetri, pieni di pattume ma anche di spunti e racconti. Roba totalmente a caso, conservata senza criterio per anni e anni e che ora non so dove mettere. Film, fumetti, libri, musica, stracci, scontrini, calzini e paccottiglia varia senza alcun valore. Un viaggio antropologico ed emozionale all'interno della mente umana, un percorso accademico nell'eterno dilemma: buttare o non buttare, conservare o recare alla ricicleria. Apriamo lo scatolo di oggi. Ravaniamo nel pattume e vediamo cosa salta fuori. Come sempre, degli asciugamani che avvolgono tutto, asciugamani vecchi, lisi, multicolore, spesso con delle varie gradazioni di arancione, con quel classico aspetto da anni 70, un preziosissimo bene di famiglia che ci passiamo di generazione in generazione, l'unico peraltro bene di famiglia che ci passiamo. Sotto l'asciugamano c'è un mazzetto di orribili fiori finti che credo mi siano stati dati ad un matrimonio al quale ho partecipato, non lo ricordo, perché comunque ai matrimoni ci si ubriaca. Un tozzo di pane secco che non ho idea del perché sia finito dentro, e lo buttiamo questo sicuramente. Un vasetto di vetro di una marmellata ben lavato, c'è da dire questo, che evidentemente ho tenuto perché era molto bello. Un coltellino svizzero che avevo sin da bambino, del quale però ho perso la parte più bella, lo stuzzicadente estraibile, e ricordo veramente il dispiacere che mi causò questa perdita. Un paio di occhialetti per andare sott'acqua con l'elastico rotto, e che però se li ho tenuti a qualcosa serviranno. Una fibbia di El Charro tarocca che comprai con mia nonna Bellaria, e una foto pazzesca che mi apre un mondo. Sono io tipo a 11 anni con un'acconciatura e trucco tra dark e punk. Per varie ragioni, nel periodo in cui venne scattata questa foto, ospitavamo a casa, nella casa che i miei genitori avevano in affitto al Lago d'Orta, per la precisione a Pisogno, ospitavamo i Christian Death, che è stata ed è forse una delle band di punta degli anni 80 in ambito New Wave, Dark, insomma un gruppone di culto dell'epoca per chi ama il genere. Fondata da Roth Williams a Los Angeles nel 79, che poi è uscito dal gruppo per dissapori con Valor Canned, e credo che ad un certo punto addirittura esistessero due versioni della band, una in Europa e una in America. E comunque oggi credo che una delle due versioni, quella di Valor, sia ancora in giro per concerti, in tour. Potete immaginare comunque gli abitanti del paese di Pisogno, in particolare la nostra padrona di casa Dorina, e la sua reazione da anziana cattolica di provincia che si vide piombare una band goth dark punk che professava la morte del cristianesimo. In ogni caso, al di là della reazione, eravamo a casa nostra, a Pisogno, e Gitan de Mon, o Valor, non ricordo chi dei due, ci cucinò degli splendidi spaghetti scotti al ketchup. Un'esperienza lisergica che non consiglio a nessuno, e da lì poi andammo nei giorni successivi insieme alla Cascata del Pescone, che è un posto molto molto bello tra i boschi, una cascatella dalle parti di Armeno, sempre sul Lago d'Orta. E proprio lì girammo, o meglio girarono loro, un videoclip per Believers of the Unpure, una loro canzone contenuta nell'EP The Wind Kissed Pictures, uscito nel 1986. Se volete vedere questo video girato lì al Pescone, lo trovate su YouTube scrivendo appunto Believers of the Unpure Christian Death. Ricominciamo a scavare nella monnezza. Tra le altre cose c'è un omamori giapponese. Gli omamori sono dei piccoli portafortuna shintoisti, come in questo caso, ma ce n'è anche la versione buddista. E in pratica sono dei sacchettini di tessuto con varie fantasie e colori, il mio è rosso, chiusi sopra da una cordina bianca, al cui interno generalmente ci sono delle preghiere su dei cartoncini o delle frasi magiche per tenere lontano il male, roba così, roba di religione. Questo omamori in particolare lo usammo io e il collega Alone nei primi anni 2000 per un quiz con in palio una quantità senza senso di biglietti della sottoscrizione a premi. Me lo ricordo perché in sostanza la domanda era: che cosa ho in mano? E fu incredibile perché indovinò una signora, che chissà se adesso è all'ascolto, a pochi secondi dalla chiusura del quiz, che andava avanti ormai da settimane. Indovinò dicendo una cosa completamente a caso, perché era appena tornata, tipo il giorno prima, il giorno stesso, da un viaggio in Giappone. E quindi vinse questa quantità pazzesca di biglietti. Vabbè, andiamo avanti, vediamo cosa c'è ancora nello scatolo. Preservativi vecchi, mai usati, in confezione condominiale. Dei bottoni, che non si sa mai. Una trombetta, una splendida trombetta multicolore che accompagnò un mio viaggio nel quale mi definivo il signor trombetta e disturbavo tutti i miei amici. Eravamo in viaggio in Portogallo, disturbavo tutti i miei amici suonando continuamente la trombetta nel furgone che avevamo affittato. Ero giovane, non avevo ancora 30 anni, quindi insomma avevo ancora voglia di giocare, e un amico furioso la spezzò e la lanciò fuori dal finestrino. Se non che poi si pentì e me ne comprò una uguale, ed è questa qua che tengo come uno tra i ricordi più cari, perché chissà mai che il signor trombetta un giorno non torni a farsi vedere. E poi ci abbiamo qua una lettera in una lingua che avevo inventato e scrivevo un amico per allietare il periodo in cui era militare. Lo facevo per far sì che occupasse il tempo in qualche modo. Doveva interpretarla lui attraverso degli indizi e un piccolo vocabolario che gli allegavo. Era una lingua che faceva riferimento ad un immaginario anche politico e geografico, e in particolare faceva parte di un paese che non esiste, del blocco sovietico. Era piuttosto complessa nella sua struttura grammaticale, ma anche in qualche modo interpretabile per quanto riguarda la fonetica in modo piuttosto semplice. Vabbè. E allora andiamo avanti, vediamo se ci sono cose più interessanti nello scatolo. E finalmente una cosa bellissima, pesantissima ma bellissima, pesantissima nel senso fisicamente riempie quasi totalmente lo scatolo. Sto parlando del ciclo della fondazione di Asimov, tutto composto in edizioni casuali, probabilmente le peggiori, quelle più economiche che trovai sul mercato, ma in ogni caso tutto, prequel inclusi, che mi premurai di leggere in ordine cronologico e non in ordine di scrittura, sbagliando quindi a detta dei puristi, ma se no non avrei capito assolutamente nulla. In ogni caso, le fondamenta di quasi tutta la fantascienza che è venuta dopo. Un'opera, a mio parere, completamente maltrattata dall'adattamento televisivo fatto da Apple, che è in onda nella sua seconda stagione proprio in questi giorni. È uscita la prima puntata pochi giorni fa, poche settimane fa. Hanno costruito una serie che ha dei vaghi riferimenti all'originale, tra cui alcuni nomi, ma l'hanno abbastanza devastata nel suo senso e hanno sintetizzato un po' troppo una narrazione quasi infinita e monumentale come quella di Asimov. Vabbè. Doppio ritrovamento eccezionale. Subito sotto i libri di Asimov, un altro libro, un libro sui CCCP fedeli alla linea. Attenzione, un libro più vinile. Stampa Alternativa lo aveva pubblicato nel 90 a firma di Luigi Marinoni e Diego Cuoghi. Volume bellissimo. che racchiudeva e racchiude l'intero universo disegnato da Ferretti, Zamboni, Fatur e Annarella Giudici. Ci sono delle foto, ci sono delle interviste, ci sono dei testi, dei CCCP, ci sono volantini, manifesti programmatici, c'è un po' di tutto, e dentro a mo' di sandwich un vinile con su tre canzoni. Poi hanno fatto anche l'edizione col CD, se non ricordo male, anni dopo. Comunque ci sono tre canzoni sopra, tre pezzi relativamente rari del gruppo di Reggio Emilia, che sono Ragazza Emancipata, che è tratta dallo spettacolo teatrale Allergia, registrata nel febbraio dell'88 allo Stadio Superfluo di Bologna. Poi c'è Tiananmen, registrata dal vivo al Cinema Teatro Ariston di Felina, in provincia di Reggio Emilia, nel 1989. E infine Trafitto, colonna sonora della mostra Equilibrismi, registrata allo studio Tocci di Reggio Emilia nell'autunno del 1985. Insomma, tre brani abbastanza particolari, e ho deciso di proporvi il primo pezzo, ossia Ragazza Emancipata, perché è cantato da Annarella Giudici, che ed è anche uno dei meno conosciuti del gruppo, così a naso, in cui appunto la voce è lei e non Giovanni Lindo Ferretti. La Andiamo avanti, altra monnezza, una tastiera per PC di 100 anni fa con un connettore per la porta PS2 che credo non esista più su nessuna scheda madre di computer. Un coso per tirare la pasta, come si chiama? Avete presente la macchinetta, quella che nel 1985 aveva la forza di 10 braccia? Ecco, quella lì ce l'ho, mai usata, vinta una riffa a Miasino, qua torniamo sul Lago d'Orta, tipo appunto nel metà anni 80, una maschera da Zorro, probabilmente riciclata come tutti i miei costumi di carnevale che mi arrivavano da bambini più benestanti, un guantino da bowling che vinsi ad un torneo del Bowling dei Fiori, classificandomi primo nel girone dei perdenti, e che è successo, e questo all'epoca in cui mi ritenevo un grandissimo campione di bowling, epoca successiva a quella in cui mi ritenevo un campione di biliardo, ma precedente a quella in cui mi ritenevo un campione di calcio balilla, di calcetto balilla. E prima o poi in queste scatole troverò i miei trofei di calcio balilla, secondo me. Vabbè, ecco qua, una cassettina registrata da un vinile. Per fortuna ho scritto sulla copertina, rara volta, cosa c'è dentro. Una cassettina a cui sono estremamente affezionato. C'entra Radio Popolare con questa cassetta perché ero un grandissimo ascoltatore di una trasmissione che si chiamava Te Possino, nella quale credo che in qualche modo c'entrasse Vito War, ma secondo me la conduceva qualcun altro, o quantomeno anche qualcun altro, e francamente non sono mai riuscito a ricostruire chi fosse. Comunque l'ascoltavo i pomeriggi, tutta era settimanale, c'era una volta alla settimana pomeriggio, ed era la prima trasmissione, se non una delle prime, insomma, che si occupava del fenomeno delle posse, da lì Te Possino il titolo. La registravo furiosamente e poi mi sparavo dei megamix isolando i brani appunto sulle musicassette. C'era un po' tutta la scena delle posse italiane, ma anche molte posse milanesi, tra cui Crama Posse e R Moscia Posse. Di queste due io ero super fan, coinvolse anche un amico che divenne anche lui super fan, e un giorno io e lui eravamo alla fiera di Sinigaglia, appunto, secondo me intorno al 92, se non proprio il 92. E come tutti i sabati eravamo lì a gironzolare, avevamo comprato le giacchette rigorosamente uguali, avete presente quelle giacche militari che avevano le tascone grandi con la strap, lo strap sul petto per scrivere il nome, comprate usate appunto ovviamente per 2 lire, e per anni andammo in giro con la stessa giacchetta, entrambi uguali. In quell'occasione in particolare, sfogliando i vinili di un banchetto di dischi, trovammo una sorta di sacro graal, ossia l'album della Crama Posse. Fino a quel momento avevamo solo loro pezzi registrati appunto da Radio Popolare. Finalmente avevamo un album con delle canzoni dal suono pulito, ascoltabili. Comprammo l'album in società perché, come sempre, non avevamo una lira, con la promessa di scambiarcelo ogni 6 mesi, cosa che peraltro facciamo ancora adesso quando ci ricordiamo. Quel vinile lì aveva sul lato A le canzoni Rubai, Faceva il palo, cover di Iannacci, e Campioni, che era dedicata al Milan. Sul lato B invece c'erano le versioni dub delle stesse canzoni. Le prime 2 canzoni che vi ho citato erano state mixate dalle manine di Vito War, di cui ero già grande fan all'epoca, e l'ho visto tra l'altro 5 minuti fa Vito War. Pazzesco come tutto si incastra. Vabbè, niente, allora un ricordo preziosissimo, perché quella che ho io è la cassetta registrato questo vinile, e io vi faccio ascoltare uno dei pezzi, Rubai.
Non ci sto più dentro, sono troppo sfigato, guarda, me ne succedono di tutte, anche se poi non fallisco, sai. E di quando rubai in quel supermarket, la sapevi? Allora adesso il tritalo te la dice. Stammi dietro.
Rubai, rubai 4 peperoni, dico rubai, rubai tutti quanti i pomodori. Rubai, rubai 4 peperoni, dico rubai, rubai per pochi milioni.
Giù per la strada c'era un supermercato, non avevo una lira ed ero molto rovinato.
Allora!
Fine sono entrato, ero coperto in volto ed il cannone gli ho puntato. Ma guarda sta cassiera che salto che ha fatto. Lei fissa la mia arma con lo sguardo stupefatto. Son mozze,
le canne del mio ferro sono mozze.
Son mozze,
davvero il mio ferro ce le ha mozze.
Son mozze,
le canne del mio ferro sono
fuori o mi traspara a raffiche basse. Colpo su colpo ti dico le rispondo, lei mi raglia e cambia ma la cassa mi nasconde. Con tutte ste pallottole non mi catturerai, e tanto che ci sono ti spazzo le lamette, mi infilo nelle tasche pure quattro saponette. Goldoni tiro su una cinquantina di scatolette, tanto quella scema un colpo a segno non lo mette. Mentre sono giù mi riempio i miei quattro sacchetti, uè, per il ferro c'hanno pure lì confetti. Allora me li frego e schizzo dall'uscita posteriore.
Rubai, rubai, quattro peperoni, dico rubai, rubai tutti quanti.
Anche per oggi lo scatolo è praticamente vuoto, c'è ancora qualche cianfrusaglietta, un portachiavi con una chiave che non ho idea di che cosa apra, dei chiodi che insomma non si sa mai che possono servire, e direi che per oggi sì, è proprio tutto. C'è un po' di sporco dentro, ma di oggetti non ce n'è più. Grazie, grazie per essere rimasti con me, perlomeno moralmente, in questo travagliato percorso di cernita di oggetti e di storie per decidere cosa va nel bidone dei rifiuti e cosa devo tenere. Ciao a tutti, a settimana prossima!
Rubai quattro peperoni, dico rubai, rubai ben pochi milioni. Ruba, 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 ruba quattro peperoni. Ruba, ruba, ruba tutti quanti i pomodori. Ruba, 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 ruba quattro peperoni. Ruba, 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 ruba ben pochi milioni.
Lo scatolo.